Ricordiamo che in fondo ci sono le animatrici pronte che stanno aspettando i bambini e le potranno, cioè terranno i bambini fino alle ore 18. Adesso diamo il benvenuto a padre Francesco Peiron, che viene da Fossano per noi. Un applauso. Padre Francesco è nato a Torino e dopo la laurea in giurisprudenza è entrato nei missionari della Consolata. Ha vissuto per un breve periodo a Londra come viceparroco e poi missionario in Kenya per 7 anni, poi richiamato in Italia come maestro dei novizi, poi parroco a Torino, poi nella Certosa di Pesio per iniziare una casa di spiritualità missionaria. Attualmente vive a Fossano nella casa dei missionari della Consolata. Inoltre è autore di numerosi libri di spiritualità e ho visto che scrive tanto e questa sera avrà qualcosa da dirci.
Applausi al Signore. Un caro saluto a voi tutte e tutti, un grazie per avervi invitato qua. Ecco, in queste parole semplici, povere, che cercherò di dire, io chiedo veramente allo Spirito Santo che possano scendere per la sua potenza nel tuo cuore, per liberare, guarire, confortare, possano scendere forse in quelle ferite nascoste, silenziose, che magari porti e che hanno bisogno di questo balsamo di guarigione, possano aiutarti a comprendere il senso profondo della tua vita, della tua vocazione, della tua chiamata. Allora facciamo una breve invocazione allo Spirito Santo proprio perché scenda e continua a scendere su questa assemblea. La parola di Dio è dal capitolo 11 di Giovanni che abbiamo già ascoltato. Se credi, vedrai la gloria di Dio. E aggiungo un breve brano da Luca 24. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenennero il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» Siamo nel tempo di Pasqua, tempo della risurrezione di colui che è vivo, il vivente. Il convegno si fonda sul capitolo 11 di Giovanni, in cui c'è la risurrezione di Lazzaro, che è un dono di vita, è una risurrezione. Questo Lazzaro viene fuori dalle tenebre, dalla morte, dal peccato, che ieri abbiamo sentito gridare bene da Carlos Mazzia. Ci fa prendere coscienza di un dono grande che tutti qui abbiamo ricevuto, tutti. Sapete qual è? Battesimo, certo, grandissimo. Prima ancora il dono della vita. Il dono della vita. Siete vivi? Siete svegli? O dormite già? Il dono della vita. E la vita non deve essere versata per terra come oggi purtroppo tanti giovani nella droga, nello sballo, tante vite nel male legate al peccato, legate a Satana, e lo sappiamo, il dono della vita, dono grande. Allora proviamo a fare questo giochino, che però non è un giochino. Stendi la mano destra, tutti, anche al fondo, metto gli occhiali. No, stendi così, con la palma verso il soffitto. E voi siete abituati, alleluia, quindi. Adesso chiudila, schiaccia bene, mettiti davanti al naso, non darti un pugno, ma lentamente soffia sulla tua mano, che come un fiore, questi bellissimi che abbiamo qua, si apre al soffio. Questo vuole essere il senso della vita di ciascuno di noi e della tua vita. Una vita può essere chiusa, egoista, pensa a se stesso, che me ne importa degli altri, il bullismo interessa a me. O una vita sotto il soffio dello Spirito che incontra il Signore Gesù, il vivente, si apre. E una vita aperta fa la pace, una vita aperta benedice, una vita aperta, due mani aperte, not give me five, ma pregano. Ecco allora, io devo farvi una domanda, ma rispondetemi veri, Da gennaio, 1° gennaio a oggi, secondo te, la tua vita, in famiglia, se sei sposato, a scuola, se sei giovane, al lavoro, in pensione, dove ti trovi, nei vari ambiti in cui tu vivi, come è stata? Dovessi esprimerla plasticamente con un segno. Provate. Qualcuno si vergogna. Poi c'è magari il marito vicino, gli faccio vedere come quello mi legna. Bene, bene. Allora, io ho visto, e grazie della vostra sincerità, tanti così. Comprendete? Abbiamo bisogno di questo incontro col Signore Gesù che ci faccia aprire pienamente la nostra vita, che la nostra vita diventa la risposta a quella chiamata, a quel mandato che Gesù ci ha dato. Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Guardate che non è una medaglia che ci dà, non ci fa commendatori o cavalieri del lavoro, ma è una missione, è un mandato, essere luce e sale della terra. In questo momento in cui veramente urge una testimonianza, in questo momento di tenebra, di confusione, di male, di sbattezzo, è uscito fino un libro che dice dopo 18 anni come devi fare a sbattezzarti, che è una cretinata, perché il battesimo è uno sfragus indelebile, un segno. C'è bisogno veramente che la nostra vita segua il Signore risorto, segua la gloria di Dio e diventi questa risposta viva. Ve la ricordate la parabola del seminatore? Il seminatore uscì, parte del seme cadde sulla strada, parte fra i rovi crebbe, soffocarono nelle pietre, e poi in terra buona dove rese il 30 al 60 per cento. Terra buona. Il Signore ti chiede di essere terra buona. A volte noi non ci vogliamo bene, ci ripieghiamo, ma io non sono capace, ho i reumatismi qui, e poi tanto non serve, lo dicono. Noi siamo chiamati a essere terra buona. Adesso, per convincerci, ripetiamo tutti tre volte questo. Siete pronti? Guardate che per volere convincerci alla luce del Signore, chi veramente il Signore vuole che tu sia? Io sono terra buona. Very good. Ecco, siamo terra buona e il Signore ce lo chiede. Bellissima la parola che è venuta questa mattina durante il canto, la preghiera di lode, questo cieco nato. E poi alla conclusione adora il Signore. Ma chi è? Sono io che tu vedi, mio Signore, e adoro. Il cieco nato siamo un po' in qualche modo ciascuno di noi, e in questo convegno io penso che se lo Spirito Santo ci ha dato questa parola è perché vuole entrare profondo in ogni cecità, in ogni debolezza, in ogni tristezza, in mancanza di speranza, per ridare quella luce, ridare quella luminosità che ti rende terra buona. Io mi ricordo anni fa avevo incontrato Madre Teresa di Calcutta, Torino, ho avuto questa gioia nel Santuario della Consolata. Io mi ricordo una cosa di lei quando l'ho vista, questa donna era già anziana, un po' curva, ve la ricordate, col suo rosario in mano, quegli occhi luminosi, pieni di luce, due fari abbaglianti. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Allora, se credi, vedrai la gloria di Dio. E la gloria di Dio è questa pienezza di gioia, di bellezza, di magnificenza. È Dio stesso la gloria di Dio. Nella lettera agli Ebrei viene scritto lo splendore della sua gloria, l'immagine della sua sostanza, riferita a Gesù. Gesù è l'immagine e la sostanza della gloria di Dio, e il vultus misericordiae. Allora vediamo veloci tre aspetti di questo vultus misericordiae, di questo Gesù, gloria di Dio, splendore della sua gloria, immagine della sua sostanza. La prima, e vi stupirà, la dolorosissima passione del nostro Signore Gesù Cristo, che incomincia nel Getsemani, che vuol dire frantoio delle olive, dove Gesù viene frantumato dal peso dei nostri peccati, e come l'oliva dall'olio, Gesù dal sangue. Luca, il suo volto uscì sangue. Questa dolorosissima passione in cui Gesù si carica su di sé tutto il peccato del mondo, ma stiamo attenti, il mio peccato, il tuo peccato. E poi la flagellazione, la coronazione di spine, tutto il resto che conoscete della passione. Questa dolorosissima passione ci apre degli spiragli all'amore di Dio incredibili, vissuta per amore, accettata liberamente. Quando nel Vangelo di Giovanni vengono per arrestarlo, chi cercate? Gesù il Nazareno, io sono, che il nome di Dio, e cadono per terra. La potenza del nome di Dio. E poi si lascerà arrestare tutto il seguito. Allora nella passione dolorosissima di Gesù noi vediamo due cose fondamentali: la grandezza dell'amore di Dio per te. Pensaci, ogni tanto sta di fronte al crocifisso. Tu mi hai amato così, Signore. C'era quella santa che gridava: l'amore non è amato, l'amore non è amato. E poi la seconda, la malizia e la gravità del peccato. Se l'agnello di Dio che porta su di sé, tollere in latino, porta su di sé il peccato del mondo, ha dovuto subire questa dolorosissima passione, è perché il peccato è grave. Il peccato fa male. Fa male prima di tutto chi lo commette. Il peccato allontana da Dio. Il peccato lega l'uomo al Satana. Ecco che Gesù viene per liberare, per guarire, per togliere anche per te. Comprendi? Quando tu ricevi l'Eucaristia, il corpo di Cristo, cosa rispondi? Amen, mne, in ebraico, ci credo, è così. Tu mangi Dio, chi mangia di me vivrà per me. Allora io sono chiamato a essere terra buona, sono chiamato a essere sale, luce della terra, ma i miei limiti, i miei difetti, le mie povertà, i miei peccati, la mia... queste sono scuse. Certo, ci sono e ci servono per mantenersi umili, non presumere di noi stessi, ma nel contempo chiedere veramente questa grazia di essere viventi per Dio, come dice la Scrittura. Allora, se qualche volta hai dei momenti in cui ti senti triste, in cui ti senti magari così in qualche modo deluso da un amico, da una situazione, da un altro, in cui senti un'aridità della tua vita spirituale, in cui senti un po' come si diceva stamattina i discepoli di Emmaus, noi speravamo col volto scuro, triste, e discutevano fra di loro. Vai di fronte al crocifisso, inginocchiati lì, guarda Gesù che ti ama. E poi se puoi, vai di fronte all'Eucaristia, corpo dato per te, sangue versato per te, e lì ritroverai questa forza di riprenderti, di rimetterti in carreggiata, di dire avanti nonostante tutto, di dire come la Madonna, eccomi, quell'eccomi che ha durato dalla Santa Casa di Nazareth fin sotto la croce e dopo. E allora lì si impara ad amare, lì si impara ad amare. Padre, perdona loro quello che fanno. Oggi, te lo dico, sarai con me in paradiso. Figlio, ecco tua madre. Tutto, la passione e un intreccio di amore, di dono, di sguardo a noi. Lì impariamo. Mariti e moglie che siete qui presenti, se qualche volta c'è difficoltà nel vostro matrimonio, ci sarà, se qualche volta c'è degli arroccamenti, qualche volta c'è delle chiusure, dei musi, da noi dicono musi in Piemonte, capite cosa vuol dire? Fare il muso. Guardate che il muso dopo 5 minuti comincia a diventare peccato veniale, E poi se vai avanti, allora guarda il crocifisso. Sai il muso con tuo marito perché lui... Good. Tu vai di fronte al crocifisso. Poi vedi tuo marito. E lui... palloncino, bello gonfio, spillo. Puff. Scopriamo, e voi so che la vivete, quindi porto vasi a Samo per dire un proverbio, la preghiera di lode, di grazie per la gloriosa, dolorosissima, divina passione del nostro Signore Gesù Cristo, che ci libera, ci rende figli, ci apre le porte del paradiso, ci perdona i peccati, ci risolleva da terra, ti dice io ti amo. Io ti amo, io ti amo. Please, un canto di grazie, di lode, è un ritornello. La gloria di Dio la vediamo nella resurrezione, il volto luminoso di Cristo risorto. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Qualche volta anche noi lo cerchiamo tra i morti, col nostro pessimismo, con la mancanza di speranza. Il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium a un certo punto dice proprio quello: il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Mentre invece la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. La resurrezione, questa esplosione di vita, questa esplosione di gioia, di eternità, nel cosmo creato, in quel corpo morto nella tomba, entra per la potenza della divinità di Gesù la resurrezione, che inizia cieli nuovi e terra nuova, che avrà poi il suo compimento quando Gesù ritornerà e lo vedremo. Ma la gloria di Dio inizia ad entrare, questo corpo risorge e la risurrezione è proprio l'esperienza della vita, l'esperienza della pienezza della vita, della luce, della risurrezione. Pensate quanto l'oggi immanente, ripiegato e privo di speranza, arrabbiato, triste, neopagano, agnostico. L'altro giorno un giovane viene da me e mi fa, facciamo con un gruppo un'adorazione, era l'ultimo anno delle superiori, dice: padre, io non vengo a fare adorazione. Dico: vabbè, come vuoi, perché sono agnostico. Ma magari non sapete neanche cosa vuol dire. Guardate che in fin dei conti l'ateo si proclama ateo, ma non esiste, perché nel fondo del cuore, la cava da cui siamo estratti, è l'eternità di Dio. Quando quell'embrione è stato fecondato nel grembo di tua madre, che tuo padre e tua madre ancora non sapevano che tu eri nato, Dio già lo sapeva e aveva immesso quell'anima immortale. Tutti, anche il più brigante, sono ateo. C'è poi tutta una cenere, tutto un male, un insieme di cose, massoneria, tutto che scende, e sono ateo. Ma se guardi nel profondo, gratta, 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 soffia, soffia, vieni fuori il senso di Dio, l'appartenenza a Dio. E noi dobbiamo soffiare, grattare, fare in modo che venga fuori, certo, con garbo, con carità, con amore, senza giudizio, luce del mondo, sale della terra. E allora urge in questo mondo veramente di portare questo senso della resurrezione, fare Pasqua, Pasqua che pescià in aramaico vuol dire passaggio. Hai fatto Pasqua? Pasqua direi che avvolge due cammini che si compenetrano. Il primo cammino di fare Pasqua, ovviamente grande, quello della confessione, dell'Eucaristia, quello fondamentale, il nutrimento, ma fare Pasqua è proprio questo passaggio dalle tenebre alla luce, dal male al bene, dall'avarizia alla generosità, dalla cattiveria alla bontà, dai pettegolezzi cattivi alle parole buone, dalla infedeltà alla fedeltà, dall'impurità alla purezza, fare Pasqua. E questo passaggio diventi uomo pasquale, non pasquale, pasquale, che segui il Dio vivente. Hai fatto Pasqua, dobbiamo fare Pasqua, tutta la nostra vita è un cammino per fare Pasqua. Vi racconto un piccolo episodio che può sembrare a quelli sposati. Ero a Certosa, dove abbiamo una casa di spiritualità missionaria. Un giorno una signora di Torino mi telefona per venirmi a parlare. Dico, vieni, vieni in ufficio, si siede. Per 50 minuti mi parla sempre lei, io sempre zitto, male di suo marito. Alla fine mi guarda e mi dice, padre, quand'è che mio marito cambierà? Io la guardo e gli dico, signora, tuo marito cambierà quando incomincerai a cambiare tu. Non gli è piaciuta. Però vi dico che dopo 5-6 mesi, non mi ricordo più, mi telefona. Pronto, padre Francis? Sì, sono quella signora di Torino, si ricorda di me? Hai voglia. Funziona. Mi ha detto funziona ed è cambiata in certe cose, che poi gliel'ho detto. E vuoi cambiare tua moglie? Ma non cambio. Cambia te, dai, prova. Noi vogliamo cambiare gli altri, ma Dio vuole che ci convertiamo noi. Se io mi converto divento luce. Divento profumo di Dio e a questo siamo chiamati. Fare Pasqua, questo passaggio. Vi racconto brevissimamente l'episodio della beata Irene Stefani, una suora missionaria della Consolata nel secolo scorso. Parte per le missioni giovanissima, aveva appena fatto la prima professione, si dà totalmente agli africani, era in Kenya in quel momento, scoppia la peste. E chiederà alla sua superiore di dare la vita per le missioni. Va una notte fra gli appestati, c'era un anziano, un vecchietto, lo cura tutta la notte, al mattino lo battezza col nome di Pietro, e poi torna in missione. Febbre. Dopo una settimana, peste conclamata, muore. Aprono il diario, c'era scritto: tutta per Gesù, tutta per gli altri, niente per me stessa. Ora è beata, Papa l'ha fatta beata. Ha fatto Pasqua. Suor Lionella Sgorbati, siamo nel 2006, neanche tanti anni fa, ha istituito a Mogadiscio una scuola per infermiere in mezzo al mondo arabo. C'è l'ISIS, i Daesh, crescono questi elementi. E a Nairobi gli dicono non tornare a Mogadiscio perché è pericoloso, non posso lasciare le ragazze là, devono vedere che ci sono, che l'aiuto, torna, esce dall'ospedale dopo averle visitate, faceva una scuola infermiere per darle un lavoro, un ragazzo dell'ISIS, 7 colpi, puff, cade, ed era un ragazzo che lei conosceva bene, la portano dentro l'ospedale, vive ancora poche ore e prima di morire dice 3 volte perdono, perdono, perdono. Nel diario trovano che a Nairobi aveva scritto che aveva paura di ritornare ma voleva andare, come l'Eucaristia, corpo dato per voi, sangue versato per voi. Il 26 di maggio quest'anno a Piacenza il Papa ha firmato il decreto, la faranno beata. Fare Pasqua, incontrare il vivente. Chi mangia di me vive per me, per il Signore. Ah, questa è la nostra vita, questa è la nostra chiamata. E poi ancora la Pasqua ti apre al senso del paradiso, della vita finale, della resurrezione. Ma lo sapete che questi nostri corpi mortali, dopo il passaggio della morte dovuto al peccato originale, risorgeranno? Oh! Ci credete?
Sì!
Già meglio. Del paese dove ero io c'era una famiglia, un papà, una disgrazia, muore di colpo per un infarto, due figli e una moglie, c'è una nipote, una ragazza molto brava, fa un bel cammino di fede e dice alla zia, ai nipoti, ma guarda, è morto, certo, è una tragedia, però lo rincontreremo, lo rivedremo, c'è il paradiso. Risposta della zia e dei nipoti, ve lo dico in piemontese, poi ve lo traduco, sarà poi vero. Sarà poi vero, sarà poi vero, sarà poi vero?
Sì.
Ah, bravi, questo corpo nostro risorgerà glorioso col corpo celeste, come dice San Paolo, che bello. E questo allora deve entrare. L'Apocalisse al capitolo 21 dice: non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. E la lettera ai Romani, la creazione stessa attende con impazienza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione. Che bello! Ah, questa creazione, questa ricreazione, questi cieli e terra nuova, come dice la lettera di Pietro. Vi racconto un episodio per dare un momentino di così. C'era una signora, quando ero parroco a Torino, molto ricca, che era anche un po' generosa, ma patanna, comunque. E così intanto faceva delle offerte alla chiesa, ci aiutava, Dio grazie, anche per i poveri. E un giorno lei non era sposata, il marito aveva una grossa azienda, in questa azienda, eccetera, e aveva un cane a cui stravedeva questo cane, era marito, figlio, tutto per lei. E mi dice, ma padre, anche il mio cane andrà, ci sarà in paradiso, i cani ci saranno. Io onestamente ho detto, non lo so, non lo so. Va in curia a parlare con un monsignore della curia, gli fa la stessa domanda, e lui, ma sì, ma certo, signora, ma certo. Da quel giorno le offerte sono andate dalla parrocchia alla curia. Però io non mi sono sentito di dire... Oh, magari ci saranno, non lo so, se qui ci sono dei teologi che hanno approfondito l'argomento, la creazione stessa attende con impazienza essere liberata dalla schiavitù della corruzione. Allora è importante adesso, oggi, qui, mentre camminiamo su questa terra concretamente, avere un pezzetto di paradiso nel cuore. Ogni tanto pensate al paradiso, ma non per alienarvi, per essere più sale della terra e più luce, per offrire di più la croce, unita alla croce di Gesù, per avere più forza anche di sopportare le fatiche della vita, i contrasti, per essere più pronti nel perdono. Ogni tanto pensare al paradiso. Oh, va bene, non sempre, ogni tanto. Poi pensa anche a fare un buon risotto a tuo marito, perché se no... Va bene, i santi facevano così, i santi facevano così. E allora chiediamo proprio anche allo Spirito di avere questo cuore aperto su questo cammino dell'eternità. La nostra vita ha una data di nascita, ma non ha una data di morte, ha una data di passaggio fisico per la corruzione del peccato originale, ma è eterna. Eterna, siamo eterni, i bambini, i figli che avete generati, chi di voi è genitore, sono eterni. You follow me, mi seguite? Pensate, eterni, non è piccola cosa. L'uomo cosa porta nel cuore? Il desiderio della felicità, dell'eternità, di non morire mai. Adesso si va avanti con tutte queste pillole, questa roba, si arriva a 102, 103, 105. L'eternità, la vita. Il tempo si è fatto breve, disse San Paolo, passa la scena di questo mondo. Avere questo senso proprio, vivere l'oggi, l'adesso, con i piedi che si muovono per andare alle opere di misericordia, gli occhi aperti che vedono le lacrime dei fratelli e delle sorelle, le mani aperte per benedire, il cuore aperto per amare, ma dentro di noi questo senso dell'eternità. Una volta ero in Certosa, avevo un padre che era l'economo, era un bravo economo ma un po' rozzo, e un giorno mi dice, sai padre, io le mani come sacerdote ce l'ho per benedire, ma i piedi no, per venire a calci la gente qua. Tutto questo, se credi, vedrai la gloria di Dio. Credere, abbandono, fiducia. Gesù, pensaci tu. Beata colei che ha creduto, dice Elisabetta Elkanim, della Vergine Maria. Vi ricordate l'emoroissa? Se toccherò soltanto le frange del mantello. La fede, donna, grande è la tua fede. Vi ricordate Gairo, il capo della sinagoga? Vieni, mia figlioletta è malata, è gravissima, e Gesù si incammina. Non disturbare più il maestro, tua figlia è morta. Molto gentile, eh? Tua figlia è morta. Gesù lo guarda, continua solo ad avere fede, continua solo ad avere fede, e poco dopo, talità, cum, io te lo dico, alzati. Ecco, la fede è questo abbandonarsi al Signore, questo abbandonarsi alla provvidenza, questo credere nonostante tutto. La fede la provi nelle circostanze della vita. La fede cresce nei momenti anche difficili, di prova, di croce, di dolore. La fede cresce proprio attraverso la tua preghiera, le tue ginocchia, che diventino callose come quelle dei cammelli. Avete presente? Tanto pregano. La fede cresce nel cammino della vita. Io mi ricordo di aver incontrato due mamme che avevano perso i loro figli giovani in incidenti, una e il marito anche, con grande dolore, grande sofferenza, ma con questa fede lo rivedremo. Signore, tu sai, e noi non sappiamo, gli altri disperati, perché? Ma Dio ci ha fatto questo, non crediamo più, non andiamo più in chiesa, stesso dolore, stessa situazione. E questa sminuitela, spezzettatela nei casi della nostra vita, della tua vita. Ho pregato tanto per quella grazia, ho fatto le novene, nulla, basta, non gioco più. Dio non è una macchinetta da caffè, caffè bianco, rosso, verde, tuc-tin. Signore, non la mia volontà, ma la tua, e a volte è pesante questo. È scarnificante. Fede, fede, ma di quella, dicevano i santi. Devo finire? Vi racconto un episodio vero, non è una storiella. Un santo prete di Torino, morto oggi, c'è anche un cammino adesso, per un cammino per il suo riconoscimento, eccetera, aveva un'opera e quest'opera era dedicata alla Madonna, faceva un sacco di bene e doveva pagare dei debiti perché faceva delle cose con i giovani in pullman di qui di là. Un giorno doveva pagare un debito abbastanza consistente, allora si pagava ancora col vaglia postale, agli uffici postali, oggi tutti pagato, si sono i soldi. Va all'ufficio postale a pagare questo debito col suo vaglia, giù, conto, cos'era quel robo lì? C'era solo un piccolo dettaglio, non aveva i soldi. Lui dice, ma la Madonna deve pagarlo, l'ho fatto per la Madonna questo. Si mette in coda col rosario. Uno, due, mancava ancora uno. Lui, Santa Maria, sente battere sulla spalla. Canonico, cosa fa lei qui? Devo pagare questo nostro debito. Guardi, la Madonna mi ha fatto una grazia, lasci, ci penso io. Grazie. Adesso domani non andate tutti all'ufficio postale. Oh, se avete fede fatelo, porca vita. E allora come crescere in questa fede viva? Innanzitutto il cammino di preghiera, di adorazione, di lode, di grazie, di confessione, di Eucaristia, di Lectio Divina, di Rosario, perseverante. La conoscete la spiritualità del tergicristallo? Conoscete i tergicristalli in macchina? Come fanno? Ah, fatelo un po'. Ecco, un po' sì, un po' no, un po' prego, un po' non prego, adesso non mi va, quando mi va io prego, quando non mi va non prego, non lo so. Spiritualità del terzo cristallo è la tomba della preghiera, serve per le macchine quando piove. Perseverate, perseverate e vigilate, dice il Signore. E poi vede gli apostoli nel Getsemani, perché dormite, perseverate, vigilate. Ecco la perseveranza. La perseveranza che ci porta poi al perdono, alla misericordia, alle opere di misericordia, all'offerta della croce, unita alla croce di Gesù. Non c'è preghiera più potente che l'offerta della croce nostra unita alla croce di Gesù. Perché è lì che Gesù ha redento il mondo, certo con l'incarnazione, ma è lì il momento. Quindi anche le nostre croci, a volte pesanti, unite a quella di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Perché avete paura? Dice Gesù. Ecco questa offerta, vivere anche la croce non facile. Questa nostra preghiera, che deve essere anche audace, come diceva Teresa di Lisieux, umile e audace, umile, ma audace. Io avrei da fare due domande ai giovani. Ce ne sono? Allora, facciamo così, per essere un pochino più concreti. I giovani che ci sono qua, siete tutti giovani, first, no qui, rischio grosso. Quei giovani che ci sono, venite qui davanti, qui, così rimane un pochino più concreta la cosa. Come on. Con un po' di parresia. Eccoli, bravissimi. Applauso. Qui. Grande high tech man. Allora, io ho due domande da farvi. Yes? Dite yes. Good? Good. Amen? Alleluia. Yes? Good? Amen? Alleluia. Prima domanda, first question. Secondo voi nel 2018, oggi, è possibile o è impossibile? Possibile, e mi risponderete in coro, io valuterò se vince il possibile o l'impossibile. Secondo voi è possibile o è impossibile che un giovane si consacri nelle fratelli, sorelle francescane di Betania, monaca di clausura, missionario, missionaria, madre Teresa di Calcutta, sacerdote diocesano. Nel 2018 è possibile o impossibile?
Possibile.
Han detto possibile. Second question, seconda domanda. Yes?
Yes.
Good? Amen?
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Attenti. Questa domanda non rispondete forte. Non rispondete forte. Chiaro? Yes? No. La domanda è questa. Se un giorno Gesù passa nella tua vita, senti Katie, Paolo, Andrea, vorresti seguirmi, consacrarti a me, vivere per me, in me, per gli altri, dare la tua vita. Tu, e adesso rispondi nel silenzio del cuore, se qualora questo capitasse, saresti in grado di dire, eccomi Signore. Thank you, date pure. Se credi, se credi, vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio. Qui in terra la vediamo già nella pace del cuore, nella speranza che dà sorriso, nella forza di amore per portare la croce, nella serenità, nonostante tutto, di sapersi con il Signore, nel sorriso del cuore che poi diventa sulle labbra. In questo senso pieno della vita, quanti non hanno il senso della vita? Purtroppo anche quanti suicidi, anche fra giovani, per mille e una cause. Il senso pieno della vita, vedrai la gloria di Dio. E poi, quando il Signore ritornerà glorioso e instaurerà, come dicevamo prima, cieli nuovi e terra nuova, allora la vedremo, la pienezza. Vedremo Dio faccia a faccia. E nel linguaggio biblico, vedere, non è come guardo la televisione, ma vedere vuol dire entrare in comunione, come un pesce che vive nell'acqua, così tu vedrai Dio faccia a faccia, cioè entrerai nell'oceano di misericordia, di gioia, di bellezza, di speranza, di vita che è Dio, e ti approprierai di questo oceano di grazia. Oh, vedrai la gloria di Dio. Vedrete Dio faccia a faccia, dice la Scrittura, e ce lo testifica la Scrittura. Quindi è così, che bello, che bello. E allora vorrei, a conclusione di questo nostro incontro, chiedere a Maria, la Vergine Maria, colei che ha creduto, che conservava tutte queste cose nel suo cuore, veramente di guidarci. Nel capitolo 19 è scritto che Giovanni, dopo che la Madonna gli ha detto «Donna, ecco tuo figlio», la prese in casa sua. Il testo greco dice «eistaidia». La traduzione «la prese in casa sua» è una traduzione corretta, ma è molto più pregnante la traduzione che fa il Cardinal Martini, la prese nei suoi affetti più cari, ciò che veramente ti interessa. Prendere Maria eistaidia cioè nei nostri affetti più cari, vuol dire veramente che la Madonna è con noi per generarci a Dio, per introdurci nella Beatissima Trinità. Questa è la missione di Maria. Una madre cosa fa? Genera, ci genera Cristo, viventi per Dio, luce del mondo, sale della terra, comprendete? E ci libera e ci guarisce. Allora adesso concludiamo così, facciamo un canto di alleluia proprio per manifestare questa nostra gioia di essere eterni. E poi farò una benedizione e concluderemo con un ritornello alla Virgen Maria, alla Madonna. Quindi il nostro magico coro ci fa un bel alleluia. Padre Santo, nel nome del tuo Figlio Gesù, fa scendere la tua benedizione di pace, di gioia in questi cuori, per la potenza del tuo sangue, della tua dolorosissima passione, delle tue santissime e divine piaghe. Libera queste tue figlie, questi tuoi figli, da ogni influenza del male e del maligno. La potenza della tua risurrezione faccia scendere nelle ferite che possono portare nel cuore il balsamo di consolazione, di rimarginazione. La potenza della tua gloriosa passione guidi queste tue figlie, queste tuoi figli al perdono, laddove ci fosse rancore, laddove ci fosse senso di vendetta, chiusura, non comunicazione. Padre Santo, per la potenza del sangue di Gesù, dona un cuore di misericordia. Liberaci da ogni senso di rancore e di risentimento. Scenda profonda la pace di Gesù. In questo momento Gesù dice su di voi: pace a te, pace a te, pace a te. Scenda la potenza della pace di Gesù nel tuo cuore, nella tua famiglia estesa. Rimargina le ferite. Vieni, Spirito Santo, potenza di Dio, dona la tua benedizione, guarisci, libera. Guarisci la nostra cecità, come questa mattina ci hai indicato, e rendici luminosi, rendici attenti al tuo passaggio, rendici missionarie e missionari del Vangelo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E ora un canto a Maria conclude questo nostro parole.
Facciamo un applauso a Padre Francesco. Grazie Padre Francesco per questo tuo modo di comunicarci il Vangelo, la parola di Dio, per la radicalità. Grazie di cuore, hai dimostrato di avere proprio un cuore sapiente e giovane allo stesso tempo. Grazie.
Adesso ci prendiamo una piccola pausa di riflessione di 15 minuti e alle 35 ci ritroviamo tutti qui. Grazie.